Va bene, continuiamo a circolare, ma nella seconda parte spero di essere un pochino meno ondivago. E abbiamo visto allora che questo suono della lira femminile, diciamo così, in una civiltà che però è già estremamente avanzata, e che è una civiltà della scrittura e dell'astrazione. Siamo in una civiltà dove si riesce anche a guardare dall'alto, cioè l'uomo immagina di vedere la terra, riesce a fare già delle mappe, che è una cosa estremamente rilevante, non è una banalità, no? Ecco, si riesce a scrivere di teoria musicale, si riesce a teorizzare, ragionare e appunto scrivere, che è un passaggio determinante nella nostra civiltà. Quello che succede in seguito è che gli strumenti a corde, adesso non parlo degli strumenti a fiato per il momento, tenete conto comunque che nonostante le discussioni è molto probabile che i primi strumenti a fiato che sono stati ritrovati in Europa e nell'attuale Germania lungo il corso del Danubio risalgono a circa 40.000 anni fa. C'è un aspetto che è interessante anche di uno strumento che si trova effettivamente in Slovenia, forse più antico, ma ci sono grandi discussioni, non si sa se i fori sono stati provocati da un animale su quest'osso cavo, siano stati provocati da un animale, da una iena, oppure dall'uomo. È certo che la distanza di questi due suoni provoca un intervallo di quarta giusta, per cui che è un intervallo insomma un po' particolare, cioè da avere una iena che fa, no, le quarte su tutte, sarebbe utile, ma è probabile che sia uno strumento musicale. Ricordo comunque al tempo stesso che l'attività musicale, diciamo, più rilevante è nata col linguaggio, quindi ormai siamo abbastanza certi che questo è avvenuto in Africa e da lì poi si è spostata verso Oriente, solo in un secondo momento si è arrivata in Europa. Bene, allora vi dicevo, questa attività magica affidata alle donne con degli strumenti estremamente grandi, come abbiamo visto questa lira, che vedete di dimensioni rapportata al corpo della restauratrice, che ha questa stranissima visiera da travette, si diceva, no? A Milano una volta. Lo strumento a corde è presente in moltissime altre tradizioni della terra e in questo momento però vorrei rimanere da noi, dalle nostre parti, vorrei rimanere in Europa, diciamo così, fra virgolette. Ma quello che succede nel corso dei millenni è che lo strumento a corde diventa uno strumento maschile. Conosciamo tutti la lira di Orfeo, che però non è la lira di Orfeo, lui la riceve da Hermes, che poi diventa la lira di Apollo, e Apollo la concede ad Orfeo. È uno strumento magico, sicuramente, e comincio a dirvi subito che non so se sapete, ma dalla descrizione che abbiamo dell'invenzione dello strumento da parte di Hermes, lo strumento nasce con il sacrificio di un animale, cioè della tartaruga, che viene uccisa dal nostro Hermes. quindi viene sacrificata. Così anche per inciso ricorderei che inevitabilmente l'etimologia del nome tartaruga rimanda ai tartari, quindi all'aldilà, e che sicuramente è uno strumento che ci pone in contatto col mondo dei morti. C'è un, e lo sappiamo molto bene poi, per quello che succede con Orfeo. Ma su questo torniamo dopo. Comunque teniamo conto, anche soltanto così brevemente, del fatto che la suora confaloniera, di cui, la monaca di cui abbiamo parlato prima, in amicizia con il Borromeo, vive nello stesso convento di Santa Caterina in cui viveva Claudia Rusca, una monaca musicista straordinaria, grandissima compositrice, che dedica il suo libro di mottetti a Federico Borromeo e nella sua prefazione cita proprio la lira tartaruga, cioè la tartaruga che ricompare ancora, perché compare nei secoli costantemente nelle iconografie come strumento che collega con la morte, strumento che collega la morte, i vivi e il paradiso. Si sommano queste cose. E vi dicevo che però non c'è solo Hermes, che sicuramente è un personaggio importantissimo, insomma. Non c'è solo Apollo, non c'è solo Orfeo che poi noi conosciamo mediato normalmente, noi musicisti sto dicendo, perché compare poi nell'opera a partire da Monteverdi in poi, quindi abbiamo le idee un po' confuse, ma il sacrificio dell'animale suonato dall'uomo compare anche in mitologie di tipo diverso e particolarmente ad esempio nel Kalevala finlandese, dove il vecchio Väinämöinen, non so come si pronunci il finlandese perché è una lingua a me più che sconosciuta, nato già vecchio di 700 anni, è un bardo cantore che utilizza uno strumento a corde. L'immagine che vedete qua di fronte a voi è tratta da una mappa pubblicata da Olao Magno, che era un vescovo svedese, era vescovo di Uppsala, però lui non è mai stato, non è riuscito mai ad essere vescovo perché fu cacciato dalla Svezia, che era in lotta ovviamente con il papato in quel periodo, siamo negli anni 30 del Cinquecento. Olao Magno scrive, prima pubblica questa carta, che non è soltanto questa, cioè la carta di tutte le popolazioni del nord dell'Europa, qui vediamo il particolare dell'Islanda e dopo vi spiego perché, pubblica una spiegazione nel 1539 di questa carta, un libricino molto raro, e in seguito pubblica un volume intero dedicato alle popolazioni del nord dell'Europa. Molto, molto esteso, è un libro ponderoso, pieno di immagini, di descrizioni e così via. Olao Magno, tra l'altro vi devo raccontare questa cosa che capitò tantissimi anni fa, ci sono diverse copie, lui pubblicò in latino il suo testo, e poi ci furono diverse volgarizzazioni nel Cinquecento perché era un libro estremamente ricercato, non essendoci scritto quasi nulla all'epoca delle popolazioni del nord Europa. E andai a leggere una di queste copie, non c'era ancora Google Libri, alla biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, che è una biblioteca fornitissima di questi materiali, e mi ricordo che questo libro, che è una volgarizzazione del 1561, era pieno di manicule, cioè queste manine con le dita che si trovano, no, nei codici antichi o nei libri, che indicano dei punti particolarmente interessanti. E in uno di questi, siccome Olao Magno scrive delle estasi degli sciamani lapponi e delle incantazioni delle donne, dove vediamo qualche immagine, del nord, e parla di aspetti magici molto molto spesso, senza commentare in alcun modo. A volte dice sì, perché però sembra che ci creda veramente. Allora questo commentatore cinquecentesco mette una manicola, per modo di dire, un maniculone, diciamo, molto grande, e dice, questo, e scrive, questo monsignore dice coglionerie da orbi. No? Quindi il fatto che lui stesse raccontando una cosa che effettivamente avveniva realmente, insomma, in quei luoghi, secondo lui, quel lettore italiano non l'accettava, non era, perché non faceva parte del suo retaggio culturale, evidentemente. Questo monsignore ci tiene a sottolineare. Ecco. Allora, questo particolare dell'Islanda ve l'ho messo per un motivo molto, molto semplice, perché nella zona, vediamo se riesco ad ingrandirvelo, quassù c'è questo signore che sta suonando. Si vede un po' meglio? Eccolo qui. Allora, nella spiegazione della carta, Olao Magno scrive la seguente cosa e dice... Innanzitutto che lui, vedete che ci sono delle, si vedono male, ma ci sono delle lettere, oltre a questa grande A, ma ad esempio qua c'è una B, una G, per segnalare i vari punti e spiegare. Spiega che nel sud ci sono questi grandi vulcani che lottano con l'acqua, con il caldo, con il freddo, ma che soprattutto... Uno di questi è l'ingresso del mondo dei morti, che è il Monte Ecla. Tanto che lui a un certo punto spiega che ci sono dei giorni delle quali sono dipinti spettacoli di morti, perché spesso accade gli uomini sommersi nel mare apparere agli suoi, cioè ai propri parenti, nel medesimo dì, non altrimenti che se fossero vivi. Cioè compaiono nel giorno in cui sono morti in mare, ricompaiono ai propri cari e sembrano vivi. E quando si domanda a loro che entrino in casa, rispondono sospirando di avere andare al Monte Ecla. Cioè questi morti si devono recare di nuovo, devono fare questo nuovo passaggio per entrare definitivamente nel mondo dei morti. E poi... C'è una parte dove si vede, questa parte è tutta ghiacciata, diciamo, no? E dice, ghiaccio che manda fuori miserabile gemito e pianto di umana voce, che fa fede quivi essere tormentate le anime degli uomini. Quindi un altro passaggio di morte che si collega poi ad altri punti del mare, diciamo, del nord, o comunque del mare glaciale artico, in cui sono presenti gorghi, la tradizione del gorgo è diffusa in tantissimi miti, in tantissime condizioni, quindi di morte, di rinnovamento e di visione poi terrestre di quello che avviene nel cosmo. Quindi morte e rinnovamento. Ma particolarmente si dice che in queste terre gli animali sono sensibili alla musica e che rispondono al fischio, gli uccelli rispondono al fischio e ai suoni gli animali marittimi. Questo signore quassù, per alcuni, che sta suonando una lira, una viella, in realtà sta utilizzando anche un arco, qualcuno lo ha interpretato come Orfeo. Certamente vedere Orfeo in Islanda fa un certo effetto. Io qualche dubbio ce lo avrei, anche perché Olao Magno, che conosceva benissimo Orfeo, avrebbe potuto semplicemente dirlo, ma è evidente che questi animali che lui attira, che sono animali marini, vedete, qui c'è un piccolo animale terrestre che non sembra dargli molta retta, però questi sicuramente stanno andando al suo suono, e doveva essere una figura simile a quella di Orfeo. Qualcuno appunto l'ha interpretata come la figura di Väinämöinen, poi ve lo scriverò perché è un nome complesso, che è colui che è il protagonista di questa saga finlandese. Ma anche qua il punto di domanda, ad esempio Santillana nel suo Mulino di Amleto presuppone che questo sia l'uomo vecchio, nato vecchio. Anche qui io mi domando, ma perché l'ha messo in Islanda e non l'ha messo in Finlandia? In Finlandia non c'è nella grande carta di Olao Magno, no? Sicuramente è una figura che non può essere stata messa lì a caso, oltretutto le dimensioni che occupa nella carta sono rilevanti e sono importanti, è grande quanto il monte Ecla praticamente. E, però se possiamo immaginare di nuovo un incantamento e a un rapporto con tutto quello che gli succede intorno, che è legato alla morte, dobbiamo pensare anche allo strumento, se vogliamo accettare Väinämöinen come musicista, allo strumento usato da quest'uomo, e cioè la lira che veniva utilizzata era una lira, anche questa, ricavata da un sacrificio di un animale, cioè da un luccio che non permette alla barca di Väinämöinen di viaggiare. Väinämöinen cerca di far intervenire tutte le persone che sono intorno a lui per poterlo uccidere, per poter continuare il proprio viaggio, nessuno ci riesce, alla fine ci pensa lui, evidentemente un luccio di dimensioni ragguardevoli, non so dirvi se la traduzione sia corretta, ma ecco. E da questo luccio lui riesce ad estrarre la mascella, e con la mascella crea la cassa armonica, dopodiché utilizza altri materiali per tendere le corde e costruire lo strumento. Anche in questo caso Väinämöinen cerca di far suonare lo strumento prima di suonarlo lui agli altri, quindi chiede a tutti, giovani, anziani, cioè quindi quelli che non sono riusciti ad uccidere lo strumento, vengono coinvolti. Vengono coinvolti e alla fine nessuno riesce a trarre una nota da questo strumento. Anche questa è una cosa che ritorna, e chiaramente in tanti altri miti, in tante altre condizioni. E decide quindi di suonare lui. E inizia a suonare e dice il poema, piccola parentesi, teniamo conto che certamente questo lunghissimo poema sicuramente con radici molto antiche, viene però raccolto nel corso del XIX secolo. Viene raccolto da Lönnrot soprattutto, che era uno studioso finlandese di Turku, andando, lui stesso era un cantore, ma andando a raccogliere tutte le testimonianze dei vari cantori nelle zone più impervie della Finlandia, tanto che poi lo mette insieme, cerca di far quadrare un po' i conti per raccontare una storia di senso compiuto che il senso compiuto non ha. Ci sono dei momenti importanti come questo di Väinämöinen, che è l'incantatore, c'è il mulino di Amleto, cioè questo mulino che viene costruito, che sostanzialmente è quello che provoca il movimento del cosmo, c'è tutta una cosmogonia poi all'interno molto particolare, però teniamo sempre conto che sono fonti trascritte nell'Ottocento e che quindi insomma, è trasmesse per tradizione orale. Quindi Venemönen prende questo strumento, comincia a suonare. Il vecchio Venemönen cominciò dolce a suonare lo strumento fatto d'osso di pesce, il kantele, che è lo strumento ancora oggi nazionale in Finlandia, fabbricato con le lische del luccio. Le sue dita si muovevano veloci, il pollice si levava lesto. Fu allora vera gioia, era suono di letizia, il suono rispondeva al suono, il canto si sposava al canto. Il dente del luccio risuonava, la coda del pesce fremeva, i crini dello stallone cantavano chiaro, perché sono le corde, che lui ha messo, i peli del cavallo vibravano armoniosi. Questo racconto è lunghissimo, cioè si spiega nei minimi particolari quello che succede e soprattutto di tutti gli incanti che vengono realizzati nei confronti soprattutto degli esseri viventi, gli animali in primo luogo. Questi animali subiscono la musica e entrano in uno stato di trance, cioè rimangono incantati, c'è questo incantamento che continua fino a che il secondo giorno, perché suona tutto il giorno, nel secondo giorno dice: non vi fu eroe, uomo o donna dalla bella chioma che non fosse commosso fino alle lacrime, il cui cuore non si sciogliesse. Piansero i giovani, piansero i vecchi, i celebri, gli ammogliati, piansero gli adolescenti, i fanciulli, i giovinetti, piansero anche le bimbe più piccine, perché la voce era prodigiosa, dilettevole il suono dello strumento. Pianse anche il vecchio Wainamoinen, stille caddero dai suoi occhi, scesero giù lungo le gote più grosse di bacche di bosco, più tonde di uova di pernici, eccetera, eccetera, eccetera. Le lacrime scaturivano dagli occhi, scorrevano senza posa, rotolavano, perché poi ci sono iperboli in continuazione, sulle gote, sopra il suo bel viso, e le lacrime si sparsero innanzi a Wainamoinen fino alla riva dell'azzurro mare, dalla riva dell'azzurro mare dentro le acque chiare, fino alla melma del fondo. Allora il vecchio Wainamoinen si pronunciò in questo modo: c'è qualcuno tra questi giovani, tra questa bella gioventù, questa grande stirpe, i discendenti di un solo avo che vada a raccogliere le mie lacrime sotto le acque trasparenti? E i giovani risposero: non c'è alcuno tra i giovani, tra la bella gioventù, la grande stirpe, i discendenti di un solo avo che vada a raccogliere le tue lacrime sotto le acque trasparenti. Allora, e tutta questa serie di indicazioni magiche continua per molte rune all'interno del canto, però la cosa che a noi interessa particolarmente è che c'è una persona, un uomo in questo caso, pur se mitizzato, che raccoglie uno strumento che è stato nelle mani di donne, deve essere successo qualcosa nel frattempo, e che permette agli esseri, non solo agli esseri umani, ma soprattutto agli animali, di entrare in estasi, in trance, in un certo senso, non in estasi, in trance. C'è un aspetto magico che ritroviamo poi anche in seguito in quello che succede alle sante vive, alle monache musiciste: entrano in estasi, sentono la musica, si bloccano. Cioè, c'è questo momento in cui tutto si ferma e c'è soltanto il rapporto con la musica. La risposta che mi verrebbe da dare, poi adesso vediamo altri aspetti, è: ci si blocca perché la musica crea sempre una crisi. Nel momento in cui si comincia a parlare, lo dico apposta, parlare o a suonare o a cantare, la rottura che avviene nella condizione in cui siamo è evidente, quindi si crea questo spazio di crisi e si passa a una condizione ulteriore. E quello che provoca l'incantamento in questo caso è la specificità del tipo di musica, che probabilmente tende ad essere più vicina a quella della perfezione che noi non possiamo raggiungere, secondo quello che diceva Federico Borromeo. Fa parte di un mondo altro e a me viene molta voglia di dire ci incantiamo di fronte a questa specificità perché tendiamo all'infinito, ma all'infinito ritorno, cioè alle origini del linguaggio, a qualcosa che appartiene alla nostra storia più remota, alla nascita di questo linguaggio musicale, quindi della lingua normale, e quindi ci troviamo di fronte alla condizione totale. Siamo vivi, siamo morti, siamo nel paradiso ad ascoltare i vivi o gli angeli che si dedicano ai morti. Siamo di fronte alla nostra storia, perché ci commuoviamo? Perché abbiamo di fronte a noi, evidentemente, la nostra, noi stessi e tutti i dubbi che abbiamo, tutti i dolori, tutte le gioie, che la vita, non solo quella che stiamo vivendo in questo momento, ma tutte quelle che abbiamo vissuto fino ad oggi, sto parlando dal punto di vista culturale, non esoterico, abbiamo avuto. E il fatto che una monaca possa passare in un'estasi e bloccarsi come gli animali di fronte a Väinämöinen oppure Apollo o Hermes non ha avuto il tempo perché ha dovuto dare subito praticamente il suo sacrificio ad Apollo che aveva rubato i buoi, Orfeo. Una monaca quindi che si incanta in quel modo è perché è posta di fronte all'assoluto, secondo me. Con tutti i condizionamenti che può aver avuto dal punto di vista storico, sociale, psicologico, ma questo secondo me non basta, cioè ci deve essere qualcos'altro nella nostra storia che ci porta a vedere testimonianze di questo genere, altrimenti non riesco a spiegarmelo. L'inno omerico ad Hermes, ho una brutta traduzione, però spiega per la prima volta l'invenzione, racconta per la prima volta l'invenzione della tartaruga sonora. E gli dice Hermes, che si trova la tartaruga, che fortuna. Salve carissima, ti si batte quando si danza, sai? Quindi compare subito, no? La danza. Chi ti porta qui? Hai un guscio variopinto. Ti prenderò e ti porterò a casa. Mi servirai e non ti disprezzerò. Ma poi, soprattutto, lui le dice: a casa starei meglio che fuori tra i pericoli. Mi terrai lontano dal tristo maleficio da viva se tu invece morissi, ah, come canteresti. E dopo racconta come la uccide purtroppo e farà questo. Ora, io ve lo sto raccontando come se fosse un accadimento realmente avvenuto, no? Ma anche in questo caso possiamo vedere che Hermes prende la tartaruga, la uccide, quindi sta parlando col mondo dei morti, in qualche modo cerca di conciliarsi con quel mondo. E cerca di sconfiggerlo. Lo fa suo, crea uno strumento per poter, come dice lui, farlo cantare e mi terrai lontano dal tristo maleficio, cioè mi salverai da questo mondo e mi farai far parte, quindi mi salverai di questo mondo dei morti. Lo ingrandisco un poco. E si vede qualcosa di questa incisione? Sì. Allora, questa Questa non è la copia dell'archiginnasio, del libro di Olao Magno, ma è la copia della Biblioteca Universitaria di Bologna. La cosa interessante è che ne sono rimaste molte di queste stampe, in giro per l'Italia soprattutto. E tra le varie cose che vengono descritte, abbiamo questo capitolo che è d'un notturno ballo che fanno gli spiriti e le fantasme che appariscono. E qui potete vedere che entrambi gli strumenti, quello apollineo, cioè il liuto che vedete qui, suonato da questi capri con però sembianze umane, zampe da capra e corpo umano, liuto apollineo, e di qua uno strumento invece a fiato, una cornamusa dionisiaca, o se vogliamo metterlo in contrapposizione con Apollo, strumento di Marsia, compaiono contemporaneamente per descrivere un altro tipo di confronto con i morti, questa volta però legato all'intervento del maligno, quindi all'intervento del diavolo. Quello che dice Olao Magno poi in questo capitolo è che sostanzialmente questa sorta di ballo sabbatico che si trova testimoniato nelle zone del nord dell'Europa, lui dice particolarmente traduco io, nelle zone di lingua tedesca, dei goti, come dice lui, insomma, sostanzialmente, è un ballo indotto non da una figura umana, come poteva essere Väinämöinen, anche se molto vecchio, molto, molto antico, come in fondo poteva essere rappresentato Apollo, come poteva essere rappresentato Orfeo, ma da questi personaggi scabrosi. E questo fa parte del racconto che vi dicevo prima, cioè delle species. Cioè ci sono degli interventi del maligno, del diavolo, che costringono ad azioni che non hanno nulla a che fare col divino e quindi si allontanano da quello che è la realtà vissuta invece dalle sante vive. C'è un problema però che riguarda il nostro Väinämöinen, e cioè che a un certo punto lui perde lo strumento, e perché gli cade in mare. E se vi ricordate quello che dicevamo prima delle tradizioni campane, quindi del Virgilio che va in giro con la sua testa, gli cade il libro in mare, è la stessa cosa sostanzialmente, perde il potere dell'incantazione, perde il potere del canto, non ha più il suo canto, e questo crea un problema molto grande, e in un certo senso lui cerca di trovare una soluzione facendo che cosa? Scusate, vi metto un'altra immagine, rastrellando il cosmo. E la soluzione, vi metto la carta di Olao, tanto che la soluzione è questa, cioè lui chiede al fabbro, il Manen, che è colui che poi costruisce il mulino di Amleto, di creare un rastrello tanto potente e profondo da poter cercare questo strumento in tutti gli angoli della profondità dei mari. E si mette a cercare, ma questa è chiaramente un'immagine non legata al fatto che Väinämöinen veramente si metta a girare per l'oceano, no? È un modo di cercare nella risposta del cosmo qualcosa che non si può trovare a terra. Ma lui non riesce a trovarlo, questa testa di luce, non riesce più a trovare la sua lira, cioè ha perso il potere originario e non lo trova più neanche nel cosmo. Per poter tornare ad incantare, che cosa deve fare? Si rivolge all'unica possibilità che ha, cioè alla natura. Quindi torna sulla terra, si si avvia in un bosco e chiede a una betulla di poter utilizzare i suoi rami. Non solo utilizza, quindi adesso non più un animale, non c'è più il sacrificio della bestia per poter arrivare alla soluzione dell'incantamento, ma c'è lo strumento magico che arriva direttamente dalla natura, non più quindi diciamo dal cosmo, e anche l'utilizzo non più di crini di animale, quindi c'è uno spostamento costante, uno scarta, utilizza capelli per fare le corde. Capelli umani. Lo strumento funziona comunque per l'incantamento, è successo qualcosa. La questione dei capelli è importante perché si trova in moltissime tradizioni sparse per tutto il mondo. Se pensate, penso ad esempio alle tradizioni ormai perse, credo, in popolazioni aborigene australiane, dove addirittura i capelli potevano rappresentare moneta di scambio, cioè ci si scambiava capelli, ciocche di capelli per poter fare compravendite, che poi erano sempre compravendite di tipo magico. Ma di più, nelle tradizioni del nord dell'Europa, le arpe costruite con capelli, soprattutto nelle canzoni tradizionali, sono sempre strumenti magici. Dagli studi che noi conosciamo e che sono stati fatti dagli antropologi, l'utilizzo di capelli umani è sempre è rappresentante della sfera sessuale, cioè dell'attività sessuale, quindi della creazione, della procreazione. Lo scarto quindi che c'è stato è che si va verso uno strumento che ci spinge ancora di più al tramandare il gene umano, cioè alla costruzione di un popolo, di un mondo di persone e si sta scendendo da un empireo, diciamo così, da un mondo magico assoluto, invece più verso un mondo terreno. E l'incantamento avviene costantemente, ancora. Venemönen non smette di incantare con la sua arpa, ha semplicemente abbandonato quella strada, cioè la strada assoluta. Ora, gli strumenti a corde continuano nel corso dei secoli ad essere trattati come strumenti che servono proprio a questo, cioè a trasmettere l'incantamento, a provocare estasi, provocare la trance. Abbiamo visto che Lucia Danarni suona il liuto, certamente potete dire che il liuto era lo strumento più suonato del 400. No, quindi è ovvio che suonasse il liuto. Sì, questo è ovviamente un aspetto reale, però c'è anche un altro aspetto, e cioè che tutti i più grandi musicisti del 400 e del 500, strumentisti, vengono descritti, suonatori di liuto, vengono descritti come incantatori. Questo succede a Francesco da Milano, di cui vi ho parlato proprio all'inizio di questo pomeriggio, che riesce in qualche modo, attraverso il potere della sua musica, a incantare e a provocare una specie di trance in coloro che stanno ascoltando. E questo avviene normalmente anche alla monaca, amica di Federico Borromeo, che suona il liuto. Sono strumenti che evidentemente vivono di una tradizione che non è probabilmente più quella di Venemönen, ma è più legata alla storia nostra, diciamo greca, quindi Apollo Orfeo, e che permettono, anche solo per la loro stessa presenza, di passare da uno stato di normale consumo, uso questo termine bruttissimo, della musica, a a uno stadio diverso, cioè a un'elevazione e a un contatto con il nostro passato più remoto e più ancestrale. C'è un'altra cosa che vorrei aggiungere, che ha a che fare con la vita delle monache, che si scontrano quindi con questa tradizione, che adesso ho toccato solo per sommi capi, ma che hanno il coraggio però di riportare alla realtà femminile, dopo il toro di Ur, quindi di riprendersi una tradizione che era passata nelle mani maschili e che continuava sempre più pesantemente ad esserlo, in un periodo in cui, diceva Teresa d'Avila, le donne erano mujercillas, donnicciuole, non potevano insegnare soprattutto. I precetti di Paolo oggi non li ho tirati fuori, ma insomma fanno parte. No? L'inferiorità della donna, il fatto che non possa in nessun modo insegnare, non possa studiare in realtà, e anche non abbia la possibilità di esprimersi dal punto di vista artistico, che è quello che succede, come vi dicevo all'inizio, no? Per Claudia Sessa, che è vista solo come un tramite. Loro si riprendono in realtà questa tradizione, la esplicitano come possono, quindi entrano nell'estasi dove nessuno le può dire niente se non l'inquisitore che arriva e cerca di capire se c'è il demonio che le sta toccando. Loro dimostrano che non è vero, suonano, ballano e ripropongono una tradizione per secoli che è una specie di vittoria, di miracolo, no? Perché le testimonianze che abbiamo vanno dalla seconda metà del 400 fino agli inizi del 700, diciamo che è un periodo molto breve della storia dell'umanità, ma importante, importante per noi. Certo, pagano uno scotto notevole perché sono sottoposte a dolori e sofferenze terribili, sono sottoposte all'anoressia, vivono i patimenti della croce, ma recuperano questa tradizione. E nel recuperare questa tradizione c'è un aspetto che a me interessa molto e che in un certo modo raccoglie il segno dell'angelo. E la tradizione in questo senso sicuramente antichissima, ma ha un timbro particolare, soprattutto con le origini del monachesimo cristiano e con l'isolamento nel deserto. Vi ho già detto che mi ha sempre molto colpito, no, questa presenza dell'angelo nel deserto, da questa donna sola, e nel Genesi, capitolo XVI, che si presenta in questo modo, no? Ma come io Agar si rivolge, dice, ma come potrò avere questa discendenza? No? Cioè, Abramo ha 86 anni, adesso non mi ricordo più quanti, ma insomma tanti. E c'è un altro aspetto che vi dicevo, che è importante e che vi vado a prendere, e al quale ho accennato prima, e cioè al fatto che l'angelo trasporta il letame, si fa letame, e l'angelo è la donna che è in estasi. Cioè c'è questo spostamento. Come dire, ne sono certo, no? Nel momento in cui la donna è in estasi, è la monaca, la santa viva, la musicista si trova in paradiso, è quello. Lei sa, perché poi racconta e dice: no, il colore è diverso, la musica è diversa, però no, non la sa spiegare perché quando torna qui tutto è diventato di nuovo terreno. E C'è un passo straordinario, vediamo se abbiamo il tempo. Sì, forse sì. Dobbiamo finire alle 18.30, vero? Perfetto, abbiamo il tempo per poterne parlare. E anche in questo caso è un nella storia lausiaca, che è un testo straordinario dei primi secoli, c'è un passo che riguarda, che è stato analizzato in maniera straordinaria da Michel de Certeau, ma che a noi interessa per altri aspetti, che riguarda la storia di una idiota, di una folle, diciamo così, di una monaca, e che è stato poi in un secondo momento intitolato Colei che simulava la follia. Ma simulava, non si sa bene se simulasse la follia perché era folle o viceversa. E questo racconto, che è un pochino lungo, ma ve lo leggo perché è estremamente interessante, anche alla luce di tutto quello che ci siamo detti, anzi che vi ho detto io, poveri voi. Nel monastero, quindi mette subito in chiaro il luogo, no? Ci fu. E quindi anche qui c'è subito il rimando a un'altra vergine, che simulava la follia e il demonio. E anche qui, quindi subito follia e poi subito il demonio, tutti personaggi che abbiamo già incontrati. Le altre ne ebbero avversione, al punto che nessuno mangiava con lei, cosa che essa aveva giudicato preferibile. Cioè lei preferivano, le altre non la volevano e lei non mangiava con loro. Questa è ancora Maddalena dei Pazzi che non mangia con le sorelle, mangia a terra quello che capita. E vi ricordate dell'altro racconto un po' schifoso, no? Di questa santa viva che prende le minestre, le mischia, non si fa vedere dalle altre, del mangia, con mosche, tutto quello che gli capita, decapita. Vagando per la cucina, svolgeva qualunque servizio. Era, come si dice, la spugna del monastero. In realtà compiva ciò che è scritto. Se qualcuno ha il proposito di essere saggio fra noi in questa vita, divenga folle per diventare saggio. Si era annodata un cencio in testa, tutte le altre sono rasate e portano cappucci. Ed è con questa tenuta che svolgeva i servizi. Delle 400 sorelle, 400 donne che si trovavano nel monastero, quindi una folla, nessuna la vide mai masticare qualcosa durante gli anni della sua vita. Quindi, come le sante vive, lei sembra non mangiare. Mai si sedette a tavola, ecco la Maddalena dei Pazzi, mai divise il pane con le altre. Si accontentava delle briciole del tavolo che passava con la spugna e dell'acqua delle marmitte che ripuliva, come la Santa Viva di cui abbiamo parlato prima, senza offendere nessuno, senza parlare né troppo né molto, benché fosse battuta, ingiuriata, caricata di maledizione e trattata con ripugnanza. Quindi cioè la condizione di questa donna che in realtà, grazie alla sua presenza, fa vivere, fa circolare tutta l'attività del monastero, in realtà. Colpo di scena, un angelo si presentò al santuomo Piterum, anacoreta che aveva fatto le sue prove e risiedeva sul monte Porfirito. Gli disse l'angelo all'anacoreta, perché pensi bene di te, per la vita religiosa e il luogo dove risiedi? Vuoi vedere una donna più religiosa di te? Vai al monastero delle donne Tabeneziotes e lì ne troverai una con una fascia in testa, è migliore di te. Alle prese con una quantità di gente non hai mai allontanato Dio dal suo cuore, non ha mai allontanato Dio dal suo cuore, mentre tu che abiti qui, tu vagabondi col pensiero fra le città. E dice, lui è un angelo che arriva, che va da un uomo, un anacoreta, quindi uno dei primi monaci, no? del deserto, questi uomini che vivono anche loro in teoria ai margini dell'anoressia, ma che non ci cadono mai, e in realtà l'angelo dice a lui: guarda che c'è una persona che è migliore di te, perché lei non vaga, lei fa circolare e permette la vita, tu invece vagabondi col pensiero. E lui, che non era mai uscito, vi andò. Chiede ai superiori di entrare nel monastero delle donne. Poiché era illustre e già vecchio, non esitarono a farlo entrare. Una volta entrato, pretende di vederle tutte, ma lei non si mostrava. Alla fine disse loro: conducetemele tutte, ne manca una. Esse gli dicono: dentro abbiamo un idiota in cucina. È questo il nome che si dà alle malate. Egli dice loro: fate venire anche lei che la veda. Questo episodio di questa donna che non si mostra, che sta nascosta in cucina, si vede pari nelle lettere che Angela Confaloniera scrive a Borsieri. Lei dice: io a un certo punto me ne sono andata in cantina, cioè nella caneva, no? L'editore delle opere moderne ha scritto canena e poi ha messo una nota dicendo: probabilmente me ne sono andata a cantare. Quindi caneva, canena, cantare, insomma, mi è sembrato un viaggio abbastanza lungo. Sono andata in cantina, ho cominciato a suonare, non c'era nessuno, ho avuto il contatto con il paradiso, poi sono arrivate le mie consorelle, mi hanno trovato, io mi sono ripresa e hanno detto: ma tu hai fatto circolare questo bene dell'estasi, della musica celeste, di tutto quello che hai avuto, tutto questo contatto che hai avuto col paradiso, e ci hai permesso di partecipare anche a noi, però il luogo è una cantina, una cucina, insomma, sostanzialmente. Poi aggiungono: sembrava che tu avessi bevuto del vino, però questo Borromeo poi nella traduzione latina l'ha tolta, perché la utilizza poi nel suo libro sulle monache estatiche. Abbiamo un idiota in cucina, è questo il nome che si dà alle malate. Egli dice loro: fate venire anche lei che la veda. Andarono a chiamarla, lei rifiuta, forse perché si rendeva conto di ciò che avveniva, oppure anche perché ne aveva avuto rivelazione. Cioè l'angelo forse era passato anche da lei. La trascinarono a forza dicendole: il santuomo Peterum vuole vederti. Quando essa fu lì, egli vide il cencio sulla fronte e cadendole ai piedi le disse: benedicimi madre. Come lui, anch'essa cade ai suoi piedi dicendo: benedicimi tu, signore. Erano tutte e due fuori di sé, ma non perché erano impazziti, no? È evidente che erano fuori di sé perché il livello spirituale raggiunto era estremamente elevato. Dicono al santuomo: padre, non prenderlo come un'offesa, ma lei è un idiota. Peterum dice a tutte loro: idiote siete voi, giacché per me e per voi essa è nostra madre. Così si chiamano le guide spirituali. Io prego che il giorno del giudizio mi si trovi degno di lei. A queste parole caddero ai piedi del monaco confessando ogni sorta di cose. Una l'aveva innaffiata con l'acqua dei piatti, l'altra l'aveva riempita di pugni, l'altra le aveva tumefatto il naso. Avevano tutte, infine, molte ingiurie da confessare. Dopo aver pregato per loro, egli se ne andò. Qualche giorno dopo, non potendo sopportare la stima e l'ammirazione delle sorelle, oppressa dalle loro scuse, essa uscì dal monastero, dove se ne andò, dove si rintanò, come finì, nessuno lo ha saputo. Questa storia che, appunto, se avete tempo e voglia, per chi non l'ha già fatto, potete leggere nell'interpretazione di Michel de Certeau, che è straordinaria ovviamente, però per noi è importante perché è quello che succede alle sante vive quando entrano nei conventi e non sono più donne, diciamo, che vivono nella società, e alle monache musiciste, molto spesso. Cioè fanno parte di quel letame che viene spostato dall'angelo, sono l'angelo, subiscono i torti, molto spesso, delle consorelle, finché poi non diventano invece qualcos'altro, cioè perdono le loro caratteristiche di estatiche. Caterina Vannini, quando alla fine della sua vita diventa badessa, non è più considerata dalle sorelle nel modo precedente, cioè diventa una figura istituzionale, diventa il convento e come tale viene considerata, non viene più sbeffeggiata, non viene più colpita. L'altro aspetto importante e interessante per noi è che la musica per le sante vive e soprattutto poi per le nostre musiciste del Seicento è il modo di far circolare, di far vivere il convento, non tanto facendo arrivare persone dall'esterno, non tanto facendolo diventare poroso in quel senso, ma facendolo diventare importante appunto proprio per le consorelle, per la vita all'interno del monastero. L'altra cosa che a me stupisce è che questo tipo di racconto rimane alterato nei secoli e lo si vede molto bene, anche se la musica qui ha un ruolo marginale, in un testo non particolarmente conosciuto di Leskov, che è tradotto in italiano con il titolo Lo stupidello, che non so in russo come sia, ma è la storia di questo bambino, Panka, che esattamente svolge le stesse mansioni, svolge lo stesso ruolo della nostra monaca. C'era da noi in campagna un ragazzino servo della gleba, senza famiglia, chiamato Panka, cresceva nella corte, là dove vive la servitù, indossava quel che gli davano e mangiava la mensa insieme alla vaccara e ai suoi ragazzi. Il suo compito era di aiutare tutti. Questo voleva dire che tutta la gente di servizio nella cascina aveva il diritto di costringere Panka a fare invece sua qualsiasi lavoro ed egli lavorava senza tregua. Viene umiliato, viene picchiato, mangia non più alla cucina, diciamo con la vaccara e i suoi ragazzi, ma addirittura fuori dagli edifici. E a un certo punto è sottoposto a digiuni costanti, viene mandato in lontani deserti e diventa militare. In attesa dell'arrivo dei tartari, viene in mente sempre il deserto, anche in questo caso dei tartari, lui viene catturato e si prende la responsabilità di un altro suo commilitone che ha commesso un grave errore e che è condannato a morte. Lui dice no, voglio essere, è colpa mia, condannate me. E i tartari dissero, si strinsero intorno al Khan ed egli disse loro a bassa voce: mi pare che non si possa giustiziare Panka, perché nella sua anima forse c'è stato un angelo. Sì, dissero i tartari tutti a voce bassa, non si può fargli del male, noi non l'abbiamo capito per tanti anni, ma adesso in un attimo ci si è mostrato chiaramente a tutti, egli forse è un giusto. Questa frase che io estrapolo in maniera del tutto arbitraria da uno scritto molto vicino a noi, molto recente, insomma, tutto sommato, però credo che riveli la sostanza di queste monache. Qui è un ragazzo, è un uomo che assume su di sé la responsabilità, così come dopo la storia lausiaca tutti i folli che vengono descritti nel corso dei primi secoli del cristianesimo in seguito, sono uomini. Ma È proprio così. Queste donne sono l'angelo. Dentro ad ognuna di queste, no, come dire, loro possono scegliere di stare sul pavimento, possono scegliere di far circolare la musica, la cultura, la loro conoscenza, il confronto con la musica del paradiso, perché sono state toccate dall'angelo. Sono in contatto direttamente e sono direttamente quello. Quello che si dice qui, mi pare che non si possa giustiziare Panca perché nella sua anima forse c'è stato un angelo, è la spia del fatto che loro stesse possono giustiziarsi, cioè si possono portare a morte come ha fatto Caterina, possono aver rischiato la morte con l'anoressia, ma non si fanno mai, non si trovano mai testimonianze di monache, sante vive e musiciste in particolare che si piegano di fronte alle richieste dei confessori, degli inquisitori e di tutti quelli che avrebbero voluto far smettere loro di avere a che fare con la musica. Mi fermo un momento, avete delle domande? Ho detto troppe cose, troppo strane, troppo lontane una dall'altra, ma... Allora, mentre ci pensate, vi leggo una parte di una lettera di Angela Confaloniera. Dunque. È una bella domanda, nel senso che rispondo in maniera un po' obliqua, ma spero significativa, e cioè cercando di andare, ne parlavamo un pochino prima, no? Accennavamo prima alle origini della musica. La cosa che a me colpisce molto, che non sappiamo ovviamente quando la musica sia nata, ma sappiamo probabilmente dove, cioè in Africa, dove è nato anche il linguaggio, e le due cose vanno di pari passo, i repertori più antichi che possediamo sono repertori che appartengono alle popolazioni dei Pigmei e dei Boscimani, che sono repertori estremamente complessi, polifonici, quindi sicuramente non siamo stati noi europei a inventare i sistemi polifonici nel Medioevo, e che colpiscono in modo particolare perché le due popolazioni vivono molto lontane una dall'altra, sono 5-6 mila chilometri almeno, c'è la foresta pluviale in mezzo e così via. E sappiamo che il repertorio è precedente sicuramente out of Africa, quindi alla partenza delle popolazioni dall'Africa verso est, attraverso, anche questa è una cosa che mi ha sempre fatto pensare, lo stretto a sud del Mar Rosso, che è detto il cancello delle lacrime, per motivi vari, però il passaggio della morte, dei morti anche a volte. E la cosa che è particolarmente interessante è che non si può guardare a questi repertori se non confrontandoli costantemente alle condizioni sociali e culturali della popolazione. Allora, quello che succede particolarmente nella popolazione boscimana, dei boscimani, è che i canti come si imparano? Per tradizione, perché il padre insegna al figlio? Non funziona così. Funziona che i canti si imparano in sogno, quindi in una sorta di estasi, tra virgolette, vengono consegnati dagli antenati. L'antenato consegna il brano musicale, addirittura, che quando ci si sveglia si insegna a chi? Alla moglie o al marito? Perché l'antenato consegna a entrambi, non c'è distinzione. E questo tipo di trasmissione, indistintamente, oppure al fratello o alla sorella, questo tipo di società che non è patriarcale, non era perlomeno patriarcale, di tipo assolutamente pacifico, che ricorda moltissimo la società descritta dalla Gimbutas, no? Prima di quella dei Kurgan, quindi di questo mondo che condivide e di un repertorio che per forza di cose deve essere condiviso, perché essendo estremamente complesso, polifonico, ha bisogno della partecipazione di tutti, coinvolge tutti, dai bambini grandi così fino all'anziano, indistintamente. Cosa sia successo dopo? Stessa cosa succede nelle popolazioni aborigene australiane, loro ricevono le indicazioni dei canti dagli antenati sulle vie, no? Quindi c'è un'elaborazione probabilmente dovuta al fatto che queste vie sono state percorse, i pigmei non avevano ancora percorso nulla, erano nati lì, cresciuti, avevano costruito le loro società. Nel momento in cui le società diventano combattive, perché poi pigmei e boscimani sono popolazioni pacifiche, loro subiscono l'avvento bantu recentemente, sono diciamo 4.000 anni fa più o meno, che invece sono popolazioni estremamente aggressive, dalle quali poi noi riceviamo il sentire della musica, quella che noi diciamo la musica africana, no? Così in generale, cioè, è tutto legato a quel mondo lì, quel tipo di strumenti, le percussioni, cosa che invece nel mondo boscimano e pigmeo oggi ci sono, ma arrivano molto tardi, arrivano proprio con quell'imposizione lì. Allora lì l'elemento maschile, mi permetto di dire violento, no? Di sopraffazione, prende sicuramente il posto di questa come dire, equivalenza, no? Dell'importanza della musica fra maschile e femminile. Ci deve essere stato un mondo in cui questa condivisione era tangibile. Dopodiché le influenze culturali, le influenze storiche devono avere pesato in maniera determinante, cioè il fatto che nella tradizione nostra, la greca, diciamo, le figure musicali sono principalmente, anche se esistono le figure musicali femminili, ma quelle che per noi sono rilevanti sono maschili. Ma qui siamo già ormai quasi oggi, no? Diciamo.
Già in Grecia,
Eh
ma
sì.
non pensi che sia interessante anche l'aspetto che tu pure ricordavi, l'estrema complessità di queste musiche, diciamo originaria per intenderci, che è polifonica e poliritmica,
Esattamente.
Il fatto che anche Schneider ne parla, no? Cioè che non troviamo in queste musiche una, come dire, una possibilità di trascrizione, addirittura è quasi impossibile trascriverle, e però comunque sia gioca sempre il contrasto tra binario e ternario, c'è poco da fare, no? Sono queste due strade, no? Tan 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 tan, oppure tan 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 tan, tan, e poi tutto quello che succede mettendoli insieme. Ecco, questi elementi, ma è una pura domanda, non saprei proprio come orientarmi nella risposta, può avere connotazioni maschili e femminili oppure no? Le femmine sono ternarie, sono scritto dominare. Pitagora per esempio il contrario, perché il 3 è una figura compiuta,
certo.
Il 2 è una figura aperta, no? E quindi aperon, no? E non peras, certo.
Sì,
non lo so, guarda.
È una cosa sulla quale rifletto molto, perché e molto spesso, perché l'andamento ritmico all'interno della musica, non sto pensando al Novecento, ma penso a prima, perché si diceva prima, si torna verso le origini, secondo me. C'è questo. Sì. C'è questo aspetto, però l'aspetto ritmico si carica sempre e costantemente al cambiare delle tradizioni culturali e religiose di significati, perché per noi cristiani, diciamo, per noi cristiani in senso generale, invece il tempo ternario rappresenta sempre, nella musica sacra, è sempre il tempo perfetto, quindi è la Trinità, è la perfezione della Trinità e dell'uno al tempo stesso. Il tempo binario invece è quello della terra, di quando ci si siede, si rallenta, si sta fermi. E quindi, quindi potrebbe essere femminile in questa tradizione. No? In quella veramente arcaica non saprei dirlo. Cioè, perché abbiamo anche un altro problema in questo, che essendo questi studi dei genetisti recentissimi, sulle ultime scoperte straordinarie, no, che stanno facendo, gli etnomusicologi, gli antropologi fanno un po' a botte con le questioni musicali e del linguaggio, però diciamo stanno riflettendo, stanno producendo, ma ancora abbiamo ancora troppo poco. La cosa che a me interessa molto è come spiegare la diversità della tradizione indiana, che si sta cercando di illustrare con una crisi, con una caduta che riguarda quello che è successo sulla terra. Fisicamente proprio, perché la tradizione dei nostri padri, dei Boscimani, dei Pigmei, questo incanalarsi verso est, trova una mancanza a un certo punto, intorno a 74.000 anni fa, in India. Cioè tutta la tradizione polifonica complessa lascia tracce lungo la strada, lungo la rotta, nelle zone evidentemente vicine all'acqua, vicino al mare, perché quella è stata la direzione, fino in Nuova Guinea, Australia, che allora erano collegate tra l'altro, ma c'è una mancanza nell'India meridionale e i genetisti la spiegano appunto con una crisi, forse con una catastrofe naturale, potrebbe essere l'eruzione del Toba, che ha ricoperto l'India meridionale di 1,5 metri, 2 metri di cenere, per cui per 5 anni non si è visto, pare, anche di più, insomma, possibilità di vivere in quella zona e che quindi le popolazioni poi si siano spostate, si trovano tradizioni di questo genere nelle zone più a nord, quindi, oppure più a ovest, verso il Kashmir, diciamo, ma non lì. Lì la tradizione musicale rimane, fra virgolette, monodica, ecco, non c'è questa pulsazione. E quello, secondo me, poi deve aver influito in qualche modo anche sulla mitologia indiana e chiaramente sullo sviluppo della musica indiana. E sarebbe bello andare a vedere in quel caso che cosa diventa la musica. Io non sono esperto, cioè, sarebbe bello avere esperti di musica indiana o di teatro indiano che ci dicono quali sono le tradizioni, cioè se lì la musica diventa più femminile o lo è meno rispetto, oppure è semplicemente una materia condivisa democraticamente. Questo potrebbe essere una spia per darci un'indicazione in questa direzione.
Lì lo strumento fondamentale dell'India è il tamburo.
Eh sì.
Per tante ragioni cosmiche, eccetera, eccetera. Quindi siamo molto lontani dall'Africa.
Sì, sì.
È interessantissimo. Cioè.
Sì, sì, perché è certamente il mondo del tamburo, che è così ossessivamente presente in Africa oggi, è un mondo, come dicevo, recente, cioè la presenza della percussione in maniera ossessiva è moderna, cioè 4.000, dall'espansione Bantu, diciamo. Prima queste modalità, cioè la modalità della percussione esisteva evidentemente, ma non era centrale e soprattutto non era data dal tamburo, c'erano strumenti come il sistro, strumenti più piccoli di tipo rituale, ma non quello.
Ed è comunque totalmente escluso dalla musica cristiana medievale.
Certamente.
Cioè la musica gregoriana, diciamo.
Certamente, sì, sì. Proprio. Per noi quello è Dioniso, non si può utilizzare. E una cosa che posso aggiungere brevemente è che il tamburo invece da noi, in Italia, secondo la tradizione, sia pugliese sia siciliana è femminile, senza ombra di dubbio. In Campania c'è una distinzione molto importante, cioè è uno strumento di entrambi i sessi, ma gli uomini lo suonano, lo percuotono con la mano destra, le donne con la mano sinistra, cioè lo reggono con la destra e percuotono con la sinistra. Adesso non più, ma anticamente questa era la tradizione.
Intorno al tamburello c'è l'ornamento, no? C'è una duplicità.
Carlo, perché hai detto però che non c'è dubbio che la musica tradizionale dà lo strumento per la diplomazia femminile? Perché avete detto il padre scendere non c'è.
L'ho detto perché Schneider dice così.
Sì, Schneider lo vede come strumento tipico ancestrale.
Credo che la danza indiana, quella più antica, nasce tutto attorno, diciamo, una musica puramente percussiva.
E poi danza indiana vuoi fare riferimento a quali
tradizioni? Insomma, beh, quelle proprio delle prime, diciamo così, quindi è un po' vero questo, adesso io quello di Schneider non lo ricordo.
No. Percussiva dei piedi
c'è un tamburo, ci sono le cavigliere, i sonagli alle caviglie,
sì, però l'orchestrina, no, l'orchestra che accompagna non è dominata dal tamburo.
No, si tratta di priorità, diciamo, di qualcosa di originario. Sì, quindi è probabile che Schneider, adesso non lo so perché non lo ricordo cosa ha scritto, sì. Però
per esempio tutta la questione del tamburo invece a me fa venire in mente qui lavoreremo la tradizione sciamanica, cioè se il tamburo è sciamanico c'è proprio il collegamento ed è la tartaruga, ma è la stessa cosa, cioè tra la tartaruga di cui hai parlato tu, no? Fatta come cassa risonante e il tamburo di pelle tirata con tutto quello, il sopra e sotto, dentro e fuori, i generi, no, i morti e i viventi, e lo sciamanesimo è un fenomeno, diciamo, con una forte matrice femminile, no?
Sì.
Sì. Insomma, sarei un po' attenta al fatto del tamburo maschile, cioè ci sarebbe no, no, perché è un po' difficile questa roba,
sì,
sì. No? Improvvizzare, oppure pensavo al tamburo messicano, insomma, no? Tutta, il tamburo messicano, quello che si suona in messicano, come si chiama in
anche africano, anche
si chiama quello di cui
sì, c'è una cosa a proposito, scusami, poi ti do subito la parola, per lo sciamanesimo, io non ne ho parlato oggi, anche se lo abbiamo toccato costantemente, anche perché sono consapevole del fatto che sono molto debitore ad alcuni libri che ho letto su questo, che sono un po' periferici da alcuni punti di vista. Uno è ovviamente De Martino, su De Magia, ma soprattutto il libro che lui cita all'inizio su De Magia, cioè il libro di Shigoro Goff. E quello è un libro che mi ha molto deviato, nonostante sia un libro molto, molto vecchio, perché è del 35, se non mi ricordo male, perché insomma non riesco bene a liberarmene, ho un po' di scoria da quel punto di vista. La cosa però che a me interesserebbe molto affrontare un giorno, quando sarò di nuovo giovane, è il fatto che, mentre noi siamo convinti anche Shigoro Goff lo era, che lo sciamanesimo sia tipico delle popolazioni della Siberia, cioè originario, eccetera, eccetera, è evidente che non può essere così, no? È evidente che tantissime tradizioni che noi troviamo lì, le troviamo nei padri africani. Cioè questo movimento deve essere arrivato lassù, anche perché non si trova il contrario. Cioè, questa è una prova abbastanza evidente, però è sicuro, ad esempio Olao Magno parla degli sciamani lapponi e delle loro estasi. Io non ve ne ho parlato oggi, anche se ci sono dei punti di contatto molto forti con quello che succede alle monache, ma in realtà le monache hanno delle estasi, mentre i lapponi, i benandanti, gli sciamani in generale vanno in trance, sono due cose diverse. Adesso è troppo tardi per tornarci sopra, ma magari la prossima volta ne parliamo. Sono due cose diverse per quanto riguarda la musica, quantomeno. Sì, no, allora, infatti le sante vive pongono dei problemi da questo punto di vista, perché dalle testimonianze che io conosco, in trance non si riesce a continuare a suonare e a cantare. Cioè, alla trance si arriva attraverso anche la musica o la danza, ma dopo succedono altre cose. Cioè, colui che entra in trance non suona in genere, non può ballare magari, ma non suona. Nell'estasi invece può capitare che continui a suonare.
Ma essere che più sulla soglia e nell'altro caso si è totalmente altrove?
Cioè no, in entrambi i casi si è altrove, ma e nell'estasi in generale il viaggio è unico, cioè si va paradiso, tendenzialmente, che può essere anche il regno dei morti. Nella trance questo non è, cioè nella trance non vai solo verso...
Perché ad esempio pensavo a dei...
La trance
coinvolge di più il corpo rispetto all'estasi. Non so, non lo so,
cioè penso che sia dobbiamo ragionarci perché magari
sì.
Perché ad esempio pensavo, ma è un esempio ovviamente, ma solo perché sono ignorante, quindi ho quello che ho visto un poco a dei materiali che ho della antropologa nota delle trans balinesi, dove al momento, nei momenti di trans, io se non ricordo male, ma sono tanti anni, si continuavano a suonare ad esempio strumenti a percussione durante le danze, cioè il gruppo musicante e danzante, io adesso veramente non ricordo il fotogramma, ma ricordo una situazione altamente mossa, musicale, attiva durante la...
Cioè i musicisti sono in trans, sì. Tutti. Diciamo che abbiamo, magari ne parliamo la prossima volta, ci ha provato uno studioso molto famoso che tra l'altro è stato il primo che si è accorto di questa congruenza dei canti dei Boscimani e dei Pigmei, che è stato Michel Rouget, e lui ha scritto proprio un libro dedicato a questo, alla musica e la trance, che conoscete sicuramente, e lui pone una serie di una serie di punti di distinzione fra la trance e l'estasi. Magari appunto la prossima volta, se volete, ci torniamo sopra e vi parlo proprio anche di questo testo che è importante, anche se ovviamente ha un po' di anni ormai, quindi lui punta molto su questa distinzione del continuare a suonare o di terminare l'attività pratica. Però ci sono altri punti per cui poi li vedremo.
È solo terminologica la questione, cioè che si tratta
può essere
di mettersi d'accordo sul valore che diamo a certe parole. Però per intenderci, forse noi abbiamo una formazione. Io credevo di aver ricavato da Rouget,
sì,
l'idea che la trance potesse essere di due tipi, trance da possessione o trance da estasi, sempre trance.
Esatto,
questo è il nostro punto di partenza per quanto riguarda il glossario. Invece tu le opponi, sì. In base a quale ragionamento?
Sì,
non hai mai parlato di possessione?
No. No, ma probabilmente cioè, in questo senso, nel senso che se ci mettiamo d'accordo sul fatto che la trance può essere di due tipi, allora sì, la contrapposizione è questa, cioè la possessione da un lato e l'estatica dall'altro. In questo senso sì, sono d'accordo, certo.
Cioè, chiaro che c'è il corpo diversamente, però è proprio l'idea della porosità del corpo, in realtà, no? La trance è un'esperienza di porosità del corpo, infatti, per esempio, tutti gli allucinatori schizoidi, no? Dicono, funzionano come un corpo poroso, un corpo in trance che è dentro e fuori, sì. Quindi sono la possessione è un fenomeno di penetrazione,
sì, sì.
La porosità è agita, no? Cioè è attraversata in una penetrazione dall'esterno, è il mondo che mi entra dentro, no? E invece la appunto l'estasi è una dilatazione, una fusione appunto in uscita, diciamo così, ma poi dopo ci puoi mettere appunto i demoni, le forze, tutto quello che vuoi, però per questo faccio fatica sempre a dire da una parte c'è il corpo più coinvolto, dall'altro corpo più coinvolto, non riesco a vederla questa cosa, perché
da una parte c'è il live abbassato a Körper, dall'altra parte c'è invece un Körper che è ancora strumento del live, diciamo così, no?
Ma infatti c'è, a questo discorso potremmo aggiungere la storia dell'interruzione. Cioè, quando ci dicevi che queste, non mi ricordo chi era, però che la Santa Viva esperiva un intorpidimento del braccio.
Sì, 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 no? La confaroniera.
Sì. Peraltro volevo, adesso lo dico un po' così perché non so quanti c'erano, cos'era, 3 anni fa, no? Però era quello che diceva, erano dei problemi classici di Tommaso sulla poesia, questo dell'interruzione, che noi non abbiamo parlato molto della poesia oggi, però in realtà volendo ci sarebbe anche questo, cioè che lui diceva la poesia interrompe, e recentemente poi quando l'ho sentito parlare diceva che interrompe, non so bene se è dovuto creare una confusione su sta roba, però cioè fa vedere il mondo nella differenza dello, rispetto a come lo pratichi normalmente, probabilmente è un po', come dire, la differenza quando il mondo angelico irrompe, e allora ti fa vedere forse l'insufficienza del corpo per come strumento usato normalmente.
E certo. Ma sì, lei voleva dire.
Nell'estasi c'è una sublimazione e si può essere anche lucidi. Nella trance c'è un calo di lucidità, cioè si può essere assolutamente assenti. Comunque è sempre il corpo che dà questi segnali. L'estasi sono momenti di, come dire, di unità col mondo, ma si sente questa cosa. Il trans può essere una persona che va in trance e non si ricorda più niente, tanto è vero che nel mondo dell'ipnosi si dà il comando, dimentica tutto piuttosto che ricorda certe cose. Cioè la persona non è consapevole.
Io sono vicino a quello che dice Anna, però forse ha anche ragione proprio a dire, ma è anche una questione terminologica.
Ma di fatto è molto per me, ma io volevo intervenire su un'altra cosa. Così. Mi è venuto in mente il parto. Il parto è un ritmo assoluto, cioè il respiro, le spinte, eccetera. Ma non avviene, cioè io penso nei popoli primitivi non avveniva da sole, cioè era anche un fatto corale. E quindi secondo me una musica poteva essere quella della voce, cioè l'incoraggiamento a spingere, a respirare, cioè tutto questo insieme è molto femminile, cioè una cosa secondo me.
Io non saprei mai rispondere.
Neanch'io.
No, sono ipotesi, cioè io pensavo sì, sì. Uno dei primi ritmi, cioè insomma partorire è un ritmo.
Perché, sicuramente.
Ecco. Come del resto l'uscita dalla savana e la caccia. Gli uomini potevano le bestie, cioè, e c'era un incitamento, e anche quello sì, era sì. Una cosa invece più maschile.
Certo,
quindi
certo.
Può essere un preuso di uno strumento musicale esterno alla voce.
Sicuramente sì.
Una divisione. E poi.
Sì, si sono accorti, non so come, che. Uno dei primi, dopo la percussione sul corpo umano, evidentemente, uno dei primi strumenti a percussione sono state le stalattiti e le stalagmiti nelle grotte, perché si sono accorti che picchiavano su questi. Quindi sì, sicuramente il mondo, il contatto diretto con la natura, cioè con la vita, il parto, la caccia, la caverna.
Dalla mia esperienza personale, ho avuto 2 figli, sono una persona molto paurosa e che sente molto il male fisico, però io non ho un ricordo di sofferenza del parto, cioè questa che è una cosa che dicevano, Io l'ho sperimentata, cioè è come se fosse appena partorito una dimenticanza, è come un'estasi, perché ci si sente benissimo dopo il parto, cioè proprio una forza.
Mi ricordo, non per, quello che è successo a me, ma a mia moglie.
Si è esausti, però nel momento si vive una specie di estasi. E quindi è per questo che ho pensato che magari appunto alle origini potesse essere
molto
una cosa
probabile.
Corale, musicale, non so, di Pinegni, c'è cioè il neonato che piace, non lo so, tutte fantasie.
Sì, sì, ci sono, sì, devi dire qualcosa.
No. Però se no, dobbiamo chiudere insieme, questi fili che stanno toccando, ma davvero poca cosa. Appunto, l'altra cosa che a me colpisce in queste narrazioni è sempre la dilatazione del tempo, cioè tutte le volte viene narrato che chi suona, che chi balla, ma andiamo appunto da De Martino a quello che prima tu raccontavi, sono sempre tempi in qualche modo non nella misura dell'umano, cioè come se il corpo fosse causa-effetto, capace o necessario che uscisse dal ritmo normale del sonno, della veglia e avesse queste all'estremo, c'è sempre un corpo teso nello spazio, nel tempo, perché possa accadere qualcosa d'altro, dalla tensione del parto, volendo mettere dentro anche quello che diceva, no, adesso c'è sempre una condizione che torna, ballava per giorni, cantava per giorni, non si fermava per, non mangia per anni, cioè non è mai una.
Sì, questo aspetto è evidente, è un altro aspetto del contatto con un mondo altro, che però qualcuno e forse tutti possiedono. Cioè, bene. Fuori dal ritmo, sì, fuori dal ritmo. Bene, grazie.